ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
La puntata precedente di questo racconto ce la ricordiamo bene sotto il tema del ricordo che Dio ha del suo popolo. Dio si ricorda del suo popolo. E la scansione del racconto ha visto prima il testo raccontarci della condizione degli ebrei in Egitto e poi l'introduzione del protagonista, del personaggio che è protagonista di questa missione, Mosè, salvato, vuol dire salvato, per essere salvatore. E quindi il racconto ci ha fatto vedere la miracolosa salvezza di Mosè, la nascita di Mosè, e poi la sua educazione, la sua crescita, il suo impegno verso i suoi fratelli, fallito, fallimento di Mosè senza Dio, la fuga di Mosè e Dio che va a pescare Mosè, il Dio degli oppressi, chiama Mosè, il roveto ardente, lo manda, la missione di Mosè, e questo incontro culminava nella rivelazione del nome, come si chiama Dio. E poi la missione di Mosè presso il Faraone perché lasci partire il suo popolo, lascia partire il mio popolo. Questa sera racconteremo l'uscita dall'Egitto. La rivelazione del nome, questo è il... si chiudeva così il senso del racconto. Dio si rivela proprio attraverso questa missione di Mosè e attraverso la liberazione. La rivelazione del nome è legata alla missione di Mosè. Egli deve ottenere dal Faraone che egli lasci partire gli israeliti. Il Faraone non cederà di fronte a quelle che sia soliti appunto tutti i tentativi di Mosè e di Aronne, e non cederà se non i flagelli, se non a quelli che noi chiamiamo solitamente le piaghe d'Egitto. Ciò che sembrava impossibile avverrà, invece si realizzerà grazie alla mano forte di Dio, l'intervento di Dio, no? A dispetto della potenza del Faraone. Il Salmo 78, così se avrete occasione, è molto lungo, vi prego di scorrerlo, di leggerlo. Il Salmo 78 è tutta una meditazione intitolato così, proprio, sulle lezioni, le lezioni che derivano dalla storia di Israele. E dice così il Salmo 78, aveva fatto prodigi davanti ai loro padri nel paese d'Egitto, nei campi di Tanis, divise il mare e li fece passare e fermò le acque come un argine. Egli mutò in sangue i loro fiumi, i loro ruscelli, perché non bevessero. Mandò tafani a divorarli e rane a molestarli. Diede ai bruchi il loro raccolto, le locuste la loro fatica. Distrusse con la grandine le loro vigne e i loro sicomori con la brina. Consegnò la grandine il loro bestiame e ai fulmini i loro greggi. Il Salmo appunto riassume l'intervento della mano di Dio, i prodigi, no? I castighi anche sentiremo. E però appena prima della descrizione delle piaghe, lo stesso Salmo, e questa ci suggerisce subito questo passaggio, la chiave di lettura delle piaghe, no? Appena prima di descrivere queste piaghe, il Salmo parla della ribellione nel deserto. Quante volte si ribellarono a lui nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini. Sempre di nuovo tentavano Dio, esasperavano il Santo di Israele, non si ricordavano più della sua mano, del giorno che li aveva liberati dall'oppressione. Beh, evidentemente non è uno sgarro cronologico, no? Racconta le piaghe dopo aver raccontato già delle tentazioni del deserto. In realtà questa è la chiave di lettura. Sono le tentazioni della vita, le prove della vita che mettono in discussione il ricordo dell'opera di Dio. Quindi l'autore del Salmo vuol trarre le lezioni dalla storia di Israele e afferma che già nel deserto gli israeliti avevano dimenticato i segni e i prodigi che la mano di Dio aveva appena fatto per loro. Avevano dimenticato la potenza del Signore rivelata nei suoi gesti di salvezza a favore del popolo. E tutto il Salmo è appunto un invito a non dimenticare. E questa è la chiave di lettura che offriamo di questo racconto. È questa l'ottica nella quale si deve parlare delle piaghe d'Egitto, del passaggio del mare. Quindi non immediatamente la descrizione dei fatti, ma il ricordo di una storia santa che si continua a raccontare per alimentare la fede, che si continua a raccontare per coglierne il senso, per trarne gli atteggiamenti pratici giusti, come insegna il Deuteronomio, Deuteronomio 6, 20, 24. Finiremo con questi riferimenti all'educazione. Quando in futuro tuo figlio ti domanderà che significato hanno queste feste, queste istruzioni, queste leggi? Perché appunto quando i nostri figli, abbiamo fatto lungo tutto l'itinerario di Avvento questo tema, no? Perché li facciamo venire in chiesa? Perché gli raccontiamo di Gesù? E perché con Gesù gli raccontiamo che Dio ha creato il mondo, lo ha amato? Perché? Tu risponderai, eravamo schiavi del Faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire. Cioè, queste celebrazioni, questa catechesi, questi racconti, questo memoriale, queste tradizioni, te le raccontiamo perché tu capisca cos'è la tua vita. Un'azione, un regalo preceduto dall'azione di Dio. Perché tu capisca l'opera con la quale Dio ti ha liberato. Quindi questa è la chiave di lettura. Infatti il racconto dal capitolo 7, versetto 8, fino al capitolo 10, versetto 27, ci mette di fronte a un racconto letterario, vi dico subito, poi vi offrirò qualche elemento molto leggero, molto semplice, ma ci mette di fronte a un blocco letterario ben costruito. Quindi anche qui mettiamo via dalla testa l'idea che è un racconto susseguente di disgrazie avvenute. È come se uno raccogliesse in qualche maniera le disgrazie che succedono nell'arco anche di un secolo, di secoli, e ne facesse una composizione, no? Questo lo si capisce perché in tutti questi nove episodi di cui si compone questo blocco c'è sempre uno schema che si ripete. Poi ci sono delle forme stereotipe, fisse, che si riproducono. E ci sono alcune frasi che ritornano come un ritornello. Adesso non possiamo far vedere ste robe, sennò diventa appunto un'esegesi. La successione delle piaghe, le vedete addirittura la Bibbia di Gerusalemme, le titola, a partire da 7-8. L'acqua del Nilo cambiata in sangue. L'invasione delle rane. Le zanzare, i mosconi, la mortalità del bestiame, le ulcere, la grandine, le cavallette e la tempesta di sabbia scura, le tenebre. No. Ecco, si passerebbe nel leggere questo testo, non si coglierebbe l'essenziale, si passerebbe a lato del senso di questo testo, se ci si accontentasse di una storia dei fatti e ci si avventurasse in una ricerca impossibile della determinazione esatta della natura delle piaghe. Perché in realtà, appunto, gli scrittori, in un linguaggio interventista che noi non possiamo fare nostro, vogliono in realtà soprattutto dare un insegnamento. Ovviamente per cogliere questo insegnamento bisogna esaminare il testo. Quindi il carattere eziologico, il carattere spiegativo del testo, non è che lo imponiamo per salvare il senso che Dio non interviene, lo facciamo per dar ragione del testo. È la spiegazione del senso che il testo veicola, no? Non è un'interpretazione moderna. Dunque, prima osservazione, in questo testo c'è un evidente lavorio letterario. Cioè, non si tratta appunto di riportare semplicemente dei fatti, ma di costruirvi un senso attraverso tutta un'elaborazione di parole, di significati. Le piaghe sono alcuni dei fenomeni conosciuti in Egitto e non in Palestina, come la colorazione dell'acqua del Nilo, o le invasioni delle rane, o lo scirocco nero. Altri sono dei fenomeni che accadono occasionalmente in Palestina, ma solo eccezionalmente in Egitto, come la grandine. Oppure dei fenomeni comuni all'Egitto e alla Palestina, come le zanzare, le cavallette, le epidemie di peste. Da che punto di vista parla di questi fenomeni lo scrittore? Il vocabolario utilizzato ci può guidare. Per esempio, prima osservazione suggestiva, le parole piaga, negef, o flagello, magefa, così come il verbo colpire, naga. Queste parole, flagello, piaga, colpire, non sono mai usate a proposito dell'azione di Dio, anche contro Israele, anche contro l'Egitto. E invece si ritrovano, a proposito dei flagelli che colpiscono il popolo nel deserto, in occasione dell'idolatria. Cioè, l'universo semantico di queste parole, la posta in gioco di chi usa queste parole, è evidentemente teologica, idolatria o riconoscenza del vero Dio. Così il testo biblico usa molti altri termini quando parla di le piaghe dell'Egitto, che sono significativi, si trovano anche nel Nuovo Testamento, proprio dei miracoli. Usa i termini segni, prodigi, e altri testi parlano appunto di mirabilia, in latino, meraviglie, miracoli. E questi testi che parlano di mirabilia o miracoli sono quasi tutti testi post-esilici di origine liturgica. E quindi sono dei fatti straordinari dell'Esodo, presentati come eventi che devono restare vivi nel memoriale, nella celebrazione, nella memoria di Israele. Questa è una serie di indizi di tipo linguistico, cioè nella modalità con cui chi scrive sta pensando al senso di ciò che descrive usando certe parole, appunto. E d'altra parte i fatti, se li leggete, hanno perso tutta la loro fisionomia circostanziata. Le parole sono molto imprecise, per cui la traduzione, dicono i traduttori, qui è particolarmente difficile, approssimativa. E poi ci sono dei doppioni, e poi ci sono delle connessioni poco logiche che gli esegeti colgono in tutti questi testi. E infine la struttura compositiva, anche questo è un altro indizio, fa succedere in una certa progressione i flagelli, e poi vedremo il numero 10, che è di fonte sacerdotale, come 10 comandamenti, come 10 le parole della creazione, eccetera, eccetera, no? La successione dei flagelli, dove c'è una progressione nel modo sempre più solenne di annunciarli, nella reazione dei maghi, nell'intensità e nella gravità dei flagelli stessi. Quindi questo è il primo dato che vi suggerisco per questa lettura, cioè la considerazione di tutto questo lavorio letterario, ermeneutico quindi, no? La seconda osservazione è, anche questa interessante, i paralleli. La presenza di questi racconti delle piaghe nelle altre tradizioni. Per fare un esempio, tutti i testi profetici assolutamente ignorano le piaghe d'Egitto. Il Deuteronomio fa allusione ai segni dell'Esodo. Segni e prodigi, ricorda l'azione liberatrice di Dio con mano forte e braccio teso, ma in modo generale, assolutamente non accenna alle piaghe, il Deuteronomio, che è la rilettura appunto. Invece c'è un'enumerazione dettagliata delle piaghe in tre testi molto più tardivi, il Salmo 78 appunto, il Salmo 105 e il Libro della Sapienza. Altra osservazione, l'ordine delle piaghe in queste altre tradizioni cambia, in tutte se ne ritrovano però cinque: l'acqua cambiata in sangue, le rane, la tempesta, le cavallette e la decima, la morte dei primogeniti. Non c'è un riferimento fisso e canonico al numero 10, che invece c'è nel testo di Esodo, che noi stiamo leggendo, 7:11. Il faraone ascolta e promette di lasciar partire gli israeliti solo alla decima piaga. 10, infatti, è una cifra chiave per l'autore sacerdotale di questo passaggio di Esodo. Cioè in questa redazione finale, come nella redazione finale di Genesi, Genesi forma un insieme strutturato in cui ogni parte è introdotta da un titolo. Ci sono 10 toledò, dalle origini del cielo e della terra fino alla storia di Giacobbe. Ci sono 10 parole della creazione, ci sono 10 patriarchi prediluviani e 10 patriarchi dopo il diluvio. Perché la storia appunto non si costruisce a caso, ma secondo la legge di Dio che si riassume nel Decalogo, nelle 10 parole. Non sorprende dunque che ci siano 10 piaghe d'Egitto in un racconto sacerdotale. Che vuol dire quindi che cosa? Arriveremo appunto, vi do la chiave subito. In realtà la narrazione sacerdotale della liberazione dell'Egitto è vista proiettata sullo scontro tra le forze del caos e la creazione. Il rapporto tra Esodo e creazione, la chiave di lettura, o dell'ordinazione del mondo, così i sacerdoti vedono la creazione. Il senso appunto di questo racconto è fondamentalmente che Dio è Signore della storia. La storia umana è nelle mani di Dio. Dio fa e conduce ogni cosa. È Lui che crea la luce e le tenebre. È Lui che è Signore della vita e della morte, della felicità e dell'infelicità, della buona e della cattiva sorte, della salute e della malattia, come ripetutamente i testi di Isaia, di Deuteronomio. Questo è il quadro nel quale funziona il racconto delle piaghe. Dio non soltanto agisce nel mondo in maniera immediata e visibile, ma attraverso gli avvenimenti del mondo, che sono altrettanti interventi di Dio, sono segni, sono parole che Dio rivolge agli uomini. In Amos 4, 6, 12. Una serie di flagelli, carestia, siccità, malattie parassitarie, peste, terremoto, è presentata come il mezzo con il quale Dio avverte il suo popolo per ricondurlo a Lui. Questo è un tema che ricorre nei professori, negli avvisi di Dio. Deuteronomio 28-22 evoca una serie di 7 maledizioni nel caso in cui Israele non sia fedele all'alleanza. E quindi anche lì si parla come se Dio ne fosse la causa, l'origine. Le cosiddette cause seconde, no, che la nostra ragione poi introduce, non vengono nemmeno prese in considerazione. Un affresco grandioso, in realtà, ci offrono questi racconti. In termini profetici, gli interventi divini sulla natura e nella storia sono chiamati giudizi o castighi. A due riprese Dio dice a Mosè che farà uscire il suo popolo con l'intervento di grandi castighi. Si ritrova qui il linguaggio dell'autore sacerdotale. Il castigo del faraone manifesterà il piano di salvezza di Dio. È come se l'autore sacerdotale dicesse fin dove può andare la logica di oppressione e di morte messa in atto dal faraone. Bisogna che Dio intervenga. E appena prima del racconto delle piaghe, per darvi questo sfondo di Genesi, di questo testo, è interessante questo testo che invece sembra un testo magico, no? Capitato dentro. Prendete il capitolo 7, versetto 8-13. Il bastone è cambiato in serpente, no? Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il faraone vi chiederà, fate un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne, prendi il bastone e gettalo davanti al faraone, e diventerà un serpente. Mosè e Aronne vennero dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Aronne gettò il bastone davanti al faraone, davanti ai suoi servi, ed esso divenne un serpente. Allora il faraone convocò i sapienti, gli incantatori e anche i maghi dell'Egitto con le loro magie. Operarono la stessa cosa, gettarono ciascuno il suo bastone, i bastoni divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore. Ora, questi versetti presentano Mosè e Aronne come personaggi superiori ai maghi e agli indovini dell'Egitto e configurano in realtà in questa scena lo scontro dove i due campi sono ben delineati. Da una parte Mosè, accompagnato da Aronne, che è mandato da Yahweh per difendere la causa degli israeliti. Dall'altra parte il faraone, circondato dai suoi servi, cortigiani, dignitari, con saggi, consiglieri, indovini, maghi ed esperti in scienze occulte. E a prima vista, appunto, sembrerebbe una scena di magia, un bastone cambiato in serpente, appunto. Il bastone di Aronne inghiotte quelli dei maghi egiziani. Questo bastone trasformato in serpente domina delle forze di ampiezza cosmica, in realtà, che minacciano la creazione. I termini usati fanno riferimento a Tannim, Leviatan, Rab, i mostri mitologici che personificano le forze del caos nella cosmogonia ugaritica e babilonese. Forze che vengono dominate da Dio nella creazione. È ciò che accade con le piaghe. Quindi le piaghe di Esodo 7-10 non sono tanto fenomeni climatici. Le piaghe parlano di un conflitto di dimensioni cosmiche. Le forze del caos vengono dominate dall'intervento di Dio che apre al popolo il cammino della libertà. Ma questo è il tema della creazione, appunto, no? Il termine tutto, sottolineano i lettori acuti di questi testi, ritorna più di 50 volte. L'iperbole viene usata per farci capire che si tratta di eventi, appunto, di una portata straordinaria, totale. Questi racconti hanno il loro parallelo, in realtà, nel racconto della creazione e del diluvio. C'è continuità tra l'opera creatrice e l'opera della salvezza. Il racconto della nascita del popolo di Dio, il racconto della nascita di Israele e della sua rinascita dopo l'esilio, perché c'è quest'altro livello semantico continuamente presente in questa rilettura sacerdotale, la liberazione dall'Egitto e il ritorno dall'esilio, in realtà, sono raccontati in mezzo a prodigi che sono analoghi a quelli della creazione del mondo. Prendete il testo di Isaia 51. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non hai tu forse fatto a pezzi Rab? Non hai trafitto il drago? Serpente, appunto. Forse non hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e non hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti. E il tema, appunto, del ritorno, i riscattati dal Signore ritorneranno e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. E quindi è indicato il ritorno sul monte di Sion, nel Tempio, ed è indicato il ritorno nella casa di Dio, l'escatologia, no? È il senso della storia. Guardate le note della Bibbia di Gerusalemme sotto la nota 9-11. Yahweh è chiamato a rinnovare le meraviglie del passato, la sua vittoria contro le potenze del caos primordiali, il passaggio del mare per riportare gli esiliati a Sion. E la nota successiva, le cosmologie orientali rappresentavano la creazione come la vittoria del Dio creatore sui mostri del caos, che sono chiamati Rahab, o il drago, Tannin, o Leviatan, o l'abisso, Tehom, Tamat, della cosmogonia babilonese. Nell'epoca del Deuteronomio questi nomi mitologici non sono più che evocazioni poetiche. E un altro elemento decisivo per capire, appunto, l'orizzonte di significato di questo racconto è il racconto attraverso due categorie di azione di Dio: creazione e separazione. Creazione e separazione caratterizzano l'opera di Dio, lo sappiamo in Genesi, no? La creazione avviene per separazione, dal cielo alla terra, dal bagnato all'asciutto, dall'uomo alla donna, al culmine, no? Creazione per separazione, da cui nasce l'identità e l'alleanza, no? Tutti i grandi temi dell'antropologia moderna, la differenza. È lo stesso, dunque, questa stessa modalità dell'intervento di Dio in Genesi nei primi due capitoli, creazione e separazione, è la stessa modalità dell'azione di Dio in Esodo 7-10, del racconto delle piaghe. Per esempio, l'autore nota a partire dalla quarta piaga che le piaghe risparmiano Israele, poiché Yahweh fa una distinzione tra il suo popolo e il popolo del Faraone. La terra di Gosen, capitolo 8, versetto 18, dove dimorano gli israeliti, non è toccata dai mosconi. E questa separazione è ripetuta tra il bestiame di Israele e quello degli egiziani, 9-4. La grandine che non colpisce il paese di Gosen, 9-26, o le tenebre che scendono sull'Egitto, salvo dove abitano gli Israeliti, 10:21. Perché il Signore fa distinzione, 11:7. Perché il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Ritroviamo qui tutta la teologia dell'autore sacerdotale, no? Che ama le separazioni. Dio crea separando le tenebre e la luce, la terra e l'acqua, il tempo dal sabato, appunto, il puro dall'impuro. Israele è un popolo separato, sul quale il Signore ha un disegno particolare. Dio discerne, distingue, mette a parte il suo popolo perché lo serva. Il faraone dovrà riconoscere che Israele è il popolo di Yahweh, separato e distinto dagli altri popoli per rendere un culto a Dio e servirlo. E quindi la posta in gioco di questo racconto, chiudiamo questo primo elemento delle piaghe, La posta in gioco in realtà è la fede, è riconoscere il Signore. Il racconto delle piaghe descrive una serie, descrive certo in quella maniera lì, appunto, no? Ma descrive una serie di fenomeni che rivelano la potenza di Dio creatore. Yahweh è il Signore della natura, della storia, e il faraone è chiamato a riconoscere Yahweh. Il tema è annunciato fin dall'inizio della prima piaga, 7:17. Da questo saprai che io sono il Signore. Il faraone accetterà di riconoscere che non esiste nessuno pari al Signore nostro Dio. Sarà pronto a confessare che non c'è Dio come lui sulla terra. Il faraone invece, il racconto, resiste. Dopo l'indifferenza, non ne tiene neanche conto, dopo il rifiuto, permette ai figli di Israele di andare, ma non troppo lontano. 8:24. Arriva a promettere di lasciarli partire e arriva fino a riconoscere la sua colpa, ma alla fine egli non lascia partire i figli di Israele. C'è un braccio di ferro che l'autore sacerdotale mette in scena, nel quale il faraone si chiude in una testardaggine sempre più radicale. E a partire dalla sesta piaga, guardate 9:12, è Dio stesso che indurisce il cuore del tiranno perché vada fino in fondo. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone. È come se l'autore sacerdotale procedesse così, non è certo che dice lo rende infedele, lo rende cattivo, è più sottile il discorso. Di fronte all'ostinazione del faraone, il Signore si intestardisce anche lui nella sua volontà di liberare il popolo, per cui ogni iniziativa di Mosè, in ogni piaga, è come un appello alla libertà del faraone perché liberi i suoi schiavi. Ma per la testardaggine con cui il faraone vuol restare padrone despota di altri uomini, questi appelli è un tema che elaborerà Paolo, l'esasperazione della libertà, appunto. Questi appelli contribuiscono piuttosto a rafforzare la sua ostinazione. È la volontà decisa del Signore di liberare il popolo schiavo e oppresso che spinge il faraone ad andare fino in fondo. Più il Signore vuol liberare i figli di Israele, più il faraone si intestardisce. In qualche modo è l'atteggiamento del Signore che provoca l'ostinazione del faraone. Così il narratore può dire scorcio che il Signore indurì il cuore del faraone. Ma il tema, appunto, sottostante, basta guardare la storia, appunto, i tiranni che hanno voluto farsi servire, servire Dio o il tiranno. Il faraone vuole tenere i figli di Israele al suo servizio, egli non conosce Yahweh. Cioè rendere schiavi gli uomini vuol dire non conoscere Dio, appunto. O la libertà, volere la libertà degli uomini è conoscere Dio. Per 10 volte il Signore gli offre la possibilità di lasciar partire il suo popolo, ma il faraone rifiuta di riconoscere che il suo potere ha dei limiti, di riconoscere invece il potere sovrano di Yahweh. Lo scontro è inevitabile. Il conflitto non arriverà a una vittoria militare. La posta in gioco è il riconoscimento di Dio che vuole la libertà del suo popolo. Questo riconoscimento avverrà nel passaggio del mare.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.